questa quarta meditazione riprende il tema di una giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Niente meno che la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni del 2003. Servi per vocazione il dono di una vita. Perché in questo brano sia l'Evangelista Marco che l'Evangelista Luca sono magistrali, proprio sono dei maestri dell'arte descrittiva, sembrano quasi essere pittori a volte, perché intrecciano due episodi, due guarigioni miracolose, per dire però in soldoni che mettersi in cammino, nel cammino della fede dietro Gesù, in un discepolato autentico, nell'essere discepoli che si fidano veramente di Gesù, alla fine si finisce per diventare servi, servi della vita. Quindi ho scelto di riprendere questo titolo per questo brano perché era in sintonia e in assonanza con il tema di questa mattina, quando vi dicevo che l'essere perdonati, l'essere raggiunti dalla misericordia di Dio, poi comporta l'impegno a vivere questa misericordia, a farci servi della misericordia, a diventare collaboratori della misericordia di Dio. Quindi è lo stesso processo rispetto al dono della vita. Diventiamo collaboratori di una autentica promozione del valore della vita. Farci discepoli di Cristo, fidarsi di Lui, ad un certo punto sfocia nel promuovere assieme a Lui, accanto a Lui e in forza di Lui, promuovere il valore autentico della vita. Vi dicevo che è un intreccio magistrale quello di questi due, perché l'emorroista, la guarigione dell'emorroista viene messa in mezzo fra la supplica del padre capo della sinagoga Gairo e la guarigione, la risurrezione in quel caso della figlioletta nella sua casa, per cui è un intreccio che vede Gesù sicuramente come attore principale, però comprimari della scena sono da una parte Gairo e da una parte l'emorroista, che mostrano avere una grande fiducia in Gesù. E come vedremo è una fiducia che però richiede anche l'andare oltre, il varcare quella fatidica soglia di cui parlavamo questa mattina. Perché ad un certo punto per Gairo significa davvero marcare una soglia difficilissima. E marcare quella soglia, fidarsi di Gesù, per i due comporta alla fine lo scoprire di essere testimoni del Cristo risorto, del Cristo che è potenza di Dio, che è sapienza di Dio, e quindi in qualche modo diventano collaboratori, cooperatori di questa potenza di Dio. Prima di affrontare la lezio e la meditazio in questo brano, preghiamo Maria. Maria, umile serva dell'Altissimo, il Figlio che hai generato ti ha resa serva dell'umanità. La tua vita è stata un servizio umile e generoso. Sei stata serva della parola quando l'angelo ti annunciò il progetto divino della salvezza. Sei stata serva del Figlio, dandogli la vita e rimanendo aperta al suo mistero. Sei stata serva della redenzione, stando coraggiosamente ai piedi della croce, accanto al servo e agnello sofferente che si immolava per nostro amore. Sei stata serva della Chiesa il giorno della Pentecoste e con le tue intercessioni continui a generarla in ogni credente, anche in questi nostri tempi difficili e travagliati. A te, giovane figlia di Israele, che hai conosciuto il turbamento del cuore giovane dinanzi alla proposta dell'Eterno, guardiamo con fiducia. Rendici capaci di accogliere l'invito del Figlio tuo a fare della vita un dono totale per la gloria di Dio. Facci comprendere che servire Dio appaga il cuore e che solo nel servizio di Dio e del suo regno ci si realizza secondo il divino progetto e la vita diventa inno di gloria alla Santissima Trinità. Amen. Allora, io per facilitare un po' la comprensione del testo, che in Marco gioca sulla metafora delle mani e quindi una più facile suddivisione del testo fatta proprio sulla metafora delle mani, mi avvalgo del testo di Marco, però voi siete liberi poi di meditare anche sul testo di Luca, come volete. Perché appunto lì poi vi ho messo questa suddivisione. La metafora delle mani. Prima Gairo che arriva da Gesù e chiede di venire a imporre le mani sulla figlioletta. In mezzo il toccare il lembo del mantello da parte dell'emorroista, quindi mano dell'uomo che tocca il lembo del mantello. In terzo luogo la mano di Gesù che prende la mano della figlioletta di Gairo. Quindi sulla base di questa suddivisione nella metafora delle mani leggiamo il testo di Marco. Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza. La mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva. Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impavita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, continua solo ad aver fede. E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra un busto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Come vedete, la costruzione del brano è fatta ad arte, molto bella, ricca di particolari, la descrizione dettagliata di alcuni passaggi, i verbi che adesso vi spiegherò per bene perché hanno anche il loro senso. Per cui è davvero qualcosa di spettacolare questo brano. Io vi raccomando, meditatelo per bene, contemplate, come vi dirò dopo, alla fine, ma vale la pena spenderci un po' di tempo. Allora, capitolo 5, Marco 5, 21, 43. Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva. Gesù era stato nella Decapoli e aveva liberato colui che era posseduto dalla legione dei demoni. Ed è singolare, importante questo, perché la descrizione di colui che era posseduto dalla legione era la descrizione di un morto, perché era incatenato ai ceppi. Dove? Nel cimitero, presso il cimitero, dai morti. Era segregato fra i morti. Per la sua cittadina, per il suo contesto, era un uomo relegato fra i morti. ormai per loro era un perduto. E quando Gesù lo richiama alla vita, guarendolo e liberandolo dai demoni che chiedono di andare dai porci e così via, la gente non è mica, non si rallegra mica del fatto che uno di loro sia stato guarito e può tornare in mezzo a loro. No, è preoccupata di aver perso i porci, che si sono andati a buttare in mare. E quindi quando da Gesù gli dicono: per carità, vattene da lì, perché se continui così noi andiamo in bolletta. Per cui è da tener conto di questo. C'è un rifiuto di Gesù. Gesù passa all'altra riva accompagnato da un rifiuto dinanzi all'espressione di lui come Signore della vita. E quindi arriva qui per riproporre in un diverso contesto a diversa gente l'essere Signore della vita. È bello questo. Da una parte c'è un rifiuto e, come vediamo qui, invece c'è una ricerca, un desiderio, un protendere verso Gesù. È interessante, perché è sempre così. C'è chi rifiuta e c'è chi si protende verso Gesù. D'altra parte, quel tipo là, anzianotto al Tempio di Gerusalemme, no? Era anzianotto, mi sembra che l'aveva detto a Maria, egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Come si chiama?
Simeone.
Ah, Simeone. Ah. Era un anzianotto però, vero? Quindi c'è questo mettersi, dividersi dinanzi a Gesù. E il bello è che lì la gente lo desidera. Qui c'è un capo della sinagoga che non ha paura di niente, si mette sotto i tacchi la sua dignità di capo della sinagoga, sprezzante di quello che può pensare la gente, che lui, capo della sinagoga, quindi un rabbino, vada a chiedere aiuto a Gesù. Non gliene frega niente, c'ha la figlia che sta male, l'ultima spiaggia per lui è rivolgersi a Gesù. E difatti viene descritto così: si ricorda lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gaio, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza. Guardate le azioni di quest'uomo: gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza. Un capo della sinagoga fa quello che Gesù chiederà, quello di bussare con insistenza perché vi sia aperto, quello di chiedere perché possiamo ottenere. Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. E lui lo fa con insistenza. E dice: la mia figlioletta è agli estremi. Badate bene il linguaggio, è agli estremi, cioè è una condizione estrema. Vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva. Quattro azioni. Due di Gesù e due che dovrebbero essere della ragazzina. Vieni nella mia casa, vieni nel mio dolore, vieni in questa mia situazione di sofferenza, ma prima ancora cammina con me, fai questa strada del dolore che io ho fatto per arrivare fino a qui da te. falla il riposo con me. È bellissimo questo. È l'uomo che supplica a Gesù: vieni, vieni, fai strada con me. Fai la strada del dolore di ogni giorno, condividi le mie prove. Vieni, vieni nella mia casa, vieni nella mia situazione. Ripeto, sta pregando con insistenza, è quello che forse tante volte manca a noi, di pregare il Signore con insistenza di venire a stare dentro al nostro dolore, di venire a stare dentro le nostre prove, dentro la nostra solitudine, dentro le nostre incomprensioni. E a imporre le mani è, ecco, le mani di Dio. Chiede di imporre le mani perché lo spirito della vita rientri nella sua bambina. È un po' come dire: vieni a ricreare, vieni a ricreare. La mano di Dio che aveva creato ogni cosa ora viene richiesta per ricreare la vita della bambina. Difatti quello che segue: perché sia guarita e viva. Sia guarita e viva. Due verbi che sono della bambina. Ecco la prima parte dunque. Gesù andò con lui. Termina questa prima parte con la descrizione di una folla che lo seguiva e gli si stringeva intorno. Una folla anonima. Anche questo è bello vedere il contrasto, no? Fra queste due figure di Gairo e l'emorroista che protendono verso Gesù e una folla anonima di cui non si dice niente. È una folla di semplici curiosi, di semplici curiosi. Perché ad un certo punto Gesù li allontana. State qua voi, guardate. Fate solamente io, assieme a qualcuno. Ma la seconda parte si gioca sulla metafora della mano della emorroista, che è la mano dell'uomo. Anche qui la descrizione della donna ci dice che ci troviamo di fronte ad una situazione estrema, ugualmente estrema. Questa donna, poveretta, è affetta di emorragia da 12 anni, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Guardate la descrizione particolareggiata. Non solo è ancora malata, ma ormai è al verde, spendendo tutti i suoi averi. È al verde. Evidentemente era andata da dei fantroni, non dai medici. Oppure, come dice Gesù nel caso della risurrezione di Lazzaro, dell'episodio di Lazzaro, anche questa malattia è per la gloria di Dio. Comunque è la descrizione di una situazione estrema. E cosa fa questa donna? Udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Anche qui, tre momenti. Udito parlare di Gesù, venne alle sue spalle desiderando di toccargli il mantello. Cosa gli dice questo? Alle sue spalle. Chi sta alle spalle? Chi segue? Chi segue? È il discepolo. È la pecora dietro il pastore. Gesù qui appare come il buon pastore del Salmo 22. e l'emorroista come colei che si mette alla sequela del buon pastore, cercando salvezza. Pensava tra sé, infatti, se arriverò anche solo a toccargli il mantello, forse guarirò. Il cardinale Martini aveva scritto una bellissima lettera pastorale alla comunità dell'Arcidiocesi di Milano dal titolo Il lembo del mantello, per descrivere la fede di questa donna e la fede che la comunità dell'Arcidiocesi di Milano avrebbe dovuto riscoprire e coltivare, il lembo del mantello. Arriva a toccarlo e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Quindi guarigione piena e guarigione immediata. Il flusso di sangue le si ferma. Però che succede? Che Gesù avverte una potenza che esce da lui e si domanda: chi mi ha toccato il mantello? È bello la risposta degli apostoli, no? Oh Gesù, insomma, qua non si capisce niente, cioè, tutti vi strattonano di qua e di là, vuoi che adesso noi andiamo a vedere, a capire chi ti ha toccato il mantello? Tu dici, domandi chi mi ha toccato il mantello? È già, perché c'è un toccare e un toccare, Gesù, eh? C'è un toccare da curiosi, c'è un toccare da superficiali e c'è un toccare da discepoli. E quando si tocca Gesù da discepoli, Gesù scatena tutta la potenza divina d'amore. Ecco perché sente una potenza che gli esce da lui. Perché c'è stato il toccare di un discepolo, non di una folla incuriosita, non un toccare superficiale. E allora questa donna, vista la domanda, visto quello che sta succedendo, impaurita e tremante, poverina, io me la immagino questa guarita che adesso deve affrontare anche Gesù, oddio di grazie. Chissà quante ne dirà adesso, però l'importante è che sia guarita, che me ne importa a me? Bene, che me ne importa? L'importante è che sia guarita. Si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ma questo è la descrizione importantissima di un discepolato che da colui che sta in mezzo alla folla viene chiamato individualmente da Gesù. Si passa dall'anonimato della folla a un dialogo a tu per tu. A tu per tu. Qui sarebbe bello che voi provaste a ripercorrere un po' i giorni della vostra chiamata. Quando vi siete staccati dalla folla, dalla vostra famiglia e avete cominciato a dialogare con Gesù a tu per tu. Un Gesù che ti ha detto, allora cosa vuoi fare? Vuoi venire con me a stare con me o vuoi continuare a stare nell'anonimato della folla? Provate a ripercorrere un po' anche quei giorni. E qui infatti c'è il dialogo, questa gli dice tutta la verità e Gesù risponde: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Qui si ferma la seconda parte della descrizione, perché arriva il colpo di scena, è come nei gialli, come nei film gialli, qui arriva il colpo di scena. Arrivano dei messi, dei servi dalla casa di Gairo e gli dicono: oh, che storie, lascia andare il maestro perché tanto ormai c'è più niente da fare, tua figlia è morta. Ecco il guado della fede che Gairo è chiamato a fare. Fino ad ora ha mostrato fede, è vero, perché buttandosi ai piedi di Gesù, chiedendogli di venire a casa, ha mostrato fede. Ma ora, cari miei, gliene è chiesta, perché un conto è supplicare il maestro che venga a guarire un malato perché tanto ormai sa che l'aveva già fatto. L'eco dei suoi miracoli lo aveva raggiunto, quindi è per quello che è andato da lui. Ma un conto è chiamare alla vita un morto. Ma nessuno l'aveva fatto. Come si fa? E quindi gli è chiesto davvero di varcare una soglia importante, il guado della fede che è chiamato a compiere quest'uomo. E Gesù lo rincuora: non temere, continua solo ad aver fede. Di nuovo questo non temere che ritorna spesso, volentieri. E lui non teme. È arrivato il momento di non temere. Si affida totalmente a Gesù. Però a quel punto Gesù stoppa tutti, dice: adesso mi avete stufato, fermi tutti, vado avanti solamente io, il padre della bambina e con me Pietro, Giacomo e Giovanni. Non dice niente. Chi sono questi tre? Chi sono questi? Sono i tre che salgono con lui sul monte della trasfigurazione, perché sono i tre che saranno testimoni dell'agonia, dell'orto degli ulivi. C'è un contesto di morte qui, un contesto di passione. E difatti arriviamo alla casa di Gairo, dove c'era gente, per trambusto, gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto stretto e piangete? La bambina non è morta ma dorme. Ed essi lo deridevano. Tutto parla di un contesto della passione, morte e resurrezione di Gesù. Qui c'è la descrizione in anticipo di quello che vivrà Gesù. È un'anticipazione della passione, morte e risurrezione. C'è il trambusto della gente, come ci sarà trambusto all'orto degli ulivi, come ci sarà trambusto in piazza a chiedere che Gesù sia crocifisso. La derisione, ed essi lo deridevano, viene detto, la derisione dei soldati: salve re dei giudei! La derisione dei soldati ai piedi della croce, la derisione del ladrone. E dai, se sei figlio di Dio, salvati, che stiamo qui tutti quanti ad agonizzare. Se sei capace di farlo, fallo, no? Trambusto, derisione, gente che va, gente che viene. E da ultimo, quello che dice Gesù alla bambina: talità cum, fanciulla, io ti dico alzati. Quel verbo è il verbo della risurrezione. Gesù si rialza da morte, si rialza dai morti. E quindi c'è qui davvero un'anticipazione di quello che avverrà. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. E poi viene detto, stranamente, ma perché doveva metterlo così per inciso alla fine, aveva 12 anni. 12. Come l'emorraisa era affetta da 12 anni. La bambina nasceva e l'emorroisa si ammalava. Tutte e due a 12 anni, dopo 12 anni, ritrovano la vita. Porca miseria, Gesù a 12 anni si ferma nel tempio con i dottori. A 12 anni Gesù si ferma al tempio con i dottori della legge. E Maria e Giuseppe sono costretti ad andarlo a cercare in una ricerca affannosa, come si ricercherebbe un Dio apparentemente morto. Ma questo fa parte di un'altra meditazione e quindi ne riparleremo i prossimi giorni. Vi lascio la suspense. Adesso ve ne andate con la vostra bella lettura di Marco o di Luca, cercando di contemplare le mani di Dio nella vostra vita. Le mani di Dio quando vi ha toccato e vi ha chiamato, le mani di Dio nei tanti momenti in cui vi siete sentiti smarriti, persi, soli, in affanno, angosciati. E un Dio che con la sua potenza ha ridonato lo spirito della vita e vi siete sentiti riaveri. Contemplate le vostre mani, mani supplichevoli, ma mani che danno la mano a Gesù per trascinare altri. C'è una bellissima preghiera di Monsignor Tonino Bello, vescovo di Molfetta, sulle ali. Ho sentito dire che gli angeli hanno un'ala soltanto, perché con l'altra devono mettersi. Ecco, anche noi, una mano a Gesù e una mano ai fratelli. Beh, arrivederci.
Grazie.